nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, caro Leonardo Manera, già si piega, deve controllare, c'è un problema d'audio.
Perché oggi c'è in regia Carlo Salvatore, e quando c'è disastro. Carlo Salvatore non si sa mai quello che può succedere.
Con Carlo Salvatore si inizia alle 9, ma non si sa se
ma perché Carlo Salvatore non gode della stima della quale gode per esempio Pietro La Corte? Perché secondo me
è stata parte tua, però
Carlo Salvatore è anche più bravo di Pietro La Corte. È l'aspetto che lo penalizza.
No, Pietro La Corte è il più bravo. Cioè,
sei penalizzato dall'aspetto dal tuo vid, perché tu no, allora, devi fare una plastica.
Allora, bisogna essere democristiani.
Devi farti subito una plastica facciale, Carlo Salvatore, per acquisire maggiore autorevolezza.
Ma
naturalmente ci pensiamo noi senza problemi. Io sono il principale chirurgo estetico d'Italia. Perché guarda che Carlo Salvatore è bravo, io me lo porterei a fare gli spettacoli in giro per l'Italia.
Ma
cosa fai a Capodanno?
No.
Vuoi venire a Seriate con me nel mio spettacolo Manera e Champagne?
Però non lo fai perché ti vergogni.
No, è bravo Carlo Salvatore.
No, ti vergogni
bravo,
perché
bravo.
Però prima
è bravo,
dovrebbe...
È molto bravo Carlo Salvatore.
Ma è anche un bel omette, come si
sa. Sì, ma non è... È meglio di Pietro La Corte, di tutti...
No,
per non parlare di Anna Elena Riva,
no.
Che è diventata spocchiosa anche lei.
Ma non è vero. Ma...
Sì, per esempio da Miriam Lucchetti. Oggi ne è un po' per tutti.
Va bene, sì. Chissà se neanche per un nostro ospite che è venuto a trovarci in studio è tornato con noi, il conoscitore e narratore delle materie prime direttamente dalla Francia o forse da Zurigo, insomma dal giro in giro un po' per l'Europa.
Reduce soprattutto da un viaggio in aereo molto turbolento.
Da Zurigo, il professor Alessandro Giraudo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Applausi del numeroso pubblico
come
qui presente,
live. La scorsa volta era molto più importante l'applauso, quindi sono un po' deluso.
Strano, perché il pubblico è sempre quello. Fammi risentire un po' l'applauso. Applaudite di più! Ecco, perché sono qua tutti presenti, dovremmo incitarli, sono poco...
Quindi il bottone era giusto.
Molto bene, molto bene. C'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. La spocchiosa, secondo Leonardo Manera.
Sì. Miriam Lucchetti. Dispiace dirlo, ma è così.
Ti ha già mandato così a fare un giro. La nostra Elisabetta Fusconi.
Di là, che non ho mai capito perché Elisabetta Fusconi rimane sempre in redazione.
È
qui
fa
a godersi lo show.
Fa quella che dice: io studio già i giornali, leggo.
È vero. Infatti, appena finisce la trasmissione, subito manda gli articoli di giornali.
Sì, ma a volte sono di 5 giorni prima. Lo fa così per far vedere. È una tecnica.
Ma Carlo Salvatore, cosa fai nel resto della giornata? Sono incuriosito dalla tua vita privata.
Dai, che è venerdì! Carlo, vai, parti!
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
Noi il venerdì si festeggia, caro prof, perché domani non siamo in onda, neanche domenica. Si dorme un po'.
Pensavo foste.
Siamo proprio degli italiani
seguaci,
medi.
Seguaci del Corano.
No, medi e mediocri proprio. Scusa Leonardo, vorrei farti vedere come si è presentato il professor Giraudo. Non so se è notato. Sicuramente un uomo che ha fatto dei gradi di sviluppo rispetto ai primati come tu. Perché?
Infatti, perché porta il fazzoletto nel taschino?
Di stoffa.
La pochette, si dice pochette.
Di stoffa. Di che stoffa è pregiatissimo?
Allora, signori, no, questa è... Allora, ve lo faccio anche vedere.
Sì?
Non mi vedo comunque.
Sì, ci sono.
Seta che arriva però dal Brasile. Perché la seta non si produce solo in Cina, ma anche in Brasile.
Seta brasiliana, un uomo veramente.
Un uomo veramente
classe.
Evoluto deve avere la pochette.
Sì.
La pochette, no. Assolutamente.
Noi
che non ce l'abbiamo, siamo a livello dei primati, delle scimmie.
Questo lo pensate voi.
No, lo penso io.
No, tu intimamente lo pensi, professore.
Ma sono
non...
diplomatico io.
Sei un diplomatico.
Noi potremmo tranquillamente vivere nel pianeta delle scimmie senza pochette.
Per esempio.
Guarda che assist mi dai diplomatico, ecco, diplomatico, e mi è venuto subito in mente il ministro degli esteri italiani per entrare nella notizia del giorno. La notizia del giorno che vedete su tutti i giornali è l'incriminazione della Corte Penale Internazionale nei confronti del premier israeliano, dell'ex ministro della difesa e di alcuni esponenti di Hamas, alcuni morti nel frattempo, stati uccisi, e che ha creato un putiferio di dichiarazioni. Ecco, io dico subito che intanto i numeri di telefono, se volete chiamarci, 800 24 0024, la dichiarazione del premier israeliano, che sicuramente sarà risentito e che ha detto è come l'affaire Dreyfus, no? Il militare francese che a fine 800 fu, in quanto ebreo, accusato erroneamente di spionaggio per la Germania, ma dice è antisemitismo. Ah, io dico, ma l'antisemitismo è una questione estremamente seria, ma dire che questo è antisemitismo a me pare una delle dichiarazioni più ridicole della storia dell'umanità. Cioè è un'accusa discutibile, si può discutere, ma cosa c'entra con l'antisemitismo? Cioè la Corte Penale ha esaminato degli atti e certo c'è un mandato d'arresto che dovrebbe essere applicato da tutti gli stati che riconoscono questa corte. Perché ho detto Tajani? Perché sentiamo il ministro degli esteri Tajani cosa dice. Allora, applicherà l'Italia eventualmente questo mandato d'arresto?
Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come... Ma... interpretare, cioè, questa.
Ma che se vuoi te lo traduco io. Cioè, se forse gli Stati Uniti la applicano,
no, gli Stati Uniti non riconoscono la Corte.
Perché non riconoscono, quindi non l'applicherà neanche l'Italia.
Beh, gli alleati è anche la Francia. La Francia, il professor Giraldo, che la Corte riconosce.
L'alleato è gli Stati Uniti.
Beh, adesso così. Tu sei, perché lui pensa che siamo dei vassalli.
Beh,
degli
insomma,
Stati
un po' sottoscrivo.
Ah, anche tu. Quindi gli alleati è Washington. Beh, allora valuteremo con gli alleati. L'America non riconosce la Corte.
E quindi neanche noi. Neanche l'Italia applicherà questa eventuale decisione della Corte Internazionale.
Sentiamo invece il ministro della Difesa Crosetto, che ha detto due cose. La prima è che non condivide la decisione, ma ecco, secondo me questo è più concreto. Cioè, dai un tuo parere, però il parere della Corte c'è, quindi lo applichi, Crosetto.
Io posso ritenere che questa sentenza sia sbagliata? Io ritengo sia sbagliata. Se venissero in Italia Netanyahu e Gallant dovremmo, ma non perché, non per decisione politica, non, qua non c'entra nulla la decisione politica, per applicazione di una normativa internazionale dovremmo arrestarli.
No? Cioè secondo me non fa una grinza.
Ma secondo me, perché nel momento in cui tu riconosci un'entità giuridica, è come quando si dice le sentenze, ti dice sempre vanno rispettate, no?
Esatto, anche se non le condividi magari.
Esatto, però...
Dura l'ex sed.
In Francia cosa dicono? In Francia c'è.
C'è una certa simpatia per il mondo israeliano e come al solito, secondo me, sceglieranno la soluzione di dire abbiamo dimenticato di applicare la legge. Tutto lì.
No, vabbè, e poi Crosetto invece fa anche una critica perché appunto la Corte ha emesso anche dei mandati di arresto per alcuni leader di Hamas, ripeto, due sono stati già uccisi, su uno Mohammed Deif c'è un mistero, quindi non si sa se sia vivo, e quindi l'accusa di molti è di aver messo sullo stesso piano una delle istituzioni democraticamente elette e dei terroristi, sempre Crosetto.
Hanno fatto una sentenza che ha messo sullo stesso piano il presidente del Consiglio, il presidente israeliano, il ministro della difesa israeliano, con il capo degli attentati, quello che ha organizzato e guidato l'attentato, quello da cui è partita la guerra.
Vabbè, insomma, comunque la pensiate.
No, dico che vedendo i risultati nella striscia di Gaza, forse insomma, qualche motivo c'è, no, per essere giunti a questa sentenza.
Il procuratore Khan, il procuratore capo, dice così. E qualcuno mi dice, ma secondo, perché la Corte è scevra da atteggiamenti antisemiti? Sembra una domanda retorica, evidentemente, nella domanda della nostra ascoltatrice. Non lo so, io non. Certo, il procuratore capo è musulmano e quindi molti dicono è condizionato da questo? Non so, professor Giraudo, non è materia tua, non
no,
è materia
infatti,
prima?
Ma... Infatti, getto il mio Joker, il mio Jolly, preferisco non parlarne.
Ah, preferisci non parlarne?
Esatto, vabbè, sono vabbè. Diplomatico.
Fa tagliani.
Oppure potrei, sì, dire una serie di bla bla. Alla fine non avete capito o non mi sono espresso.
No, questo no. Allora, comunque è la notizia del giorno, chiamateci. Ma oggi parleremo anche della banana più costosa del mondo, l'opera dell'artista Cattelan italiano, venduta a 6 milioni e 200 mila dollari, battuta all'asta.
Infatti Alessandro, come ti dicevo, penso adesso di cambiare mestiere, fare il venditore di banane.
Vabbè. Fosse facile, è arrivato il professor Giraudo e adesso tutti mettiamo sulle installazioni di banane.
Il banchetto con le banane.
Sì. Ne parleremo, ma da giorni con estrema puntualità e precisione la nostra inviata a Baku, Laura Bettini, ci sta raccontando invece quello che sta succedendo alla COP29. Ne avevamo parlato all'inizio, si parlava e si profilava di un possibile disastro dal punto di vista diplomatico, cioè nessun accordo. Oggi si chiude. Laura, buongiorno e ben ritrovata, eccoci qui da Baku.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, adesso non mettiamola sul possibile disastro, ma quasi.
No, anche perché il disastro è un altro, semmai quello globale, planetario, se vogliamo.
Sì, però,
lì si dovrebbe risolvere o dare delle risposte al possibile disastro.
Allora, che ti devo dire? Purtroppo le risposte ci sono tante risposte. Il problema è che non vengono poi sistematizzate in un documento finale sul quale tutti siano d'accordo, il che significa che tutti devono mollare qualcosa e quindi tutti saranno un pochino insoddisfatti. Ecco, adesso abbiamo proprio posizioni talmente opposte, inconciliabili, tali per cui non si è riusciti a fare niente. In questi minuti, mentre parliamo, dovrebbe essere uscita una nuova bozza, chiamiamola così, un nuovo documento nel quale si dovrebbero appunto vedere i passi avanti compiuti da una parte verso l'altra, in modo da, solo su una parte che è quella finanziaria, però almeno mettere giù dei punti fissi di questa COP29.
Alle 9 del mattino dovevano essere diffusi, in effetti sono minuti cruciali. Chiedo a te, Laura...
Sì, sono documenti così difficili che ci vuole del tempo per analizzarli,
sì, esatto.
Non è che li guardi e dici, oh guarda, hanno fatto tutto.
È tutto chiaro, in tre righe. Chiedo al professor Giraudo e poi anche a te, Laura. Professore, l'Azerbaigian è uno dei massimi produttori di petrolio, quindi andare qualcuno ha detto all'inizio a fare una conferenza dove si glorifica il petrolio, già fa capire l'orientamento.
C'è una certa contraddizione. No, ma molto onestamente queste conferenze mi sembrano un po' dei carnivali, no? Peccato non è il momento giusto, il carnevale si fa in febbraio. Di fatto siamo davanti a una scelta molto molto importante, nel senso che per esempio l'Europa va verso un'economia verde e così via, altri paesi, soprattutto gli americani con Trump, faranno una scelta esattamente al contrario, quindi il problema è suo, che a Bruxelles stanno proprio in questo momento anche discutendo qual è il grosso problema, è che noi facciamo i buoni, quindi, però ci costa molto. E ci sono altri che invece non rispettano queste regole.
Sì, tipo i cinesi.
Per esempio i cinesi, anche se però i cinesi onestamente, dunque, primo stanno facendo degli enormi sforzi nel settore dell'energia nucleare pacifica, ma anche ogni giorno quasi aprono una centrale termica che funziona col carbone, che arriva essenzialmente dall'Australia, piccolo dettaglio tecnico.
Vediamo, perché Laura Bettini ha parlato con le varie delegazioni, no? È un po' ci puoi raccontare chi sono, diciamo così, Laura, i buoni e i cattivi, giusto per far capire a tutti i nostri ascoltatori chi è intenzionato ad andare verso una direzione e chi magari rema contro?
Beh, ci sono, allora, sul carnevale, se mi permetti, volevo dire, allora il carnevale forse, il professore si riferisce un po' a tanti attivisti che arrivano, forse quello è il lato, sì, che forse potremmo anche in parte, diciamo, trascurare o attirare meno persone in questo senso. Io trovo che però il negoziato comunque sia un'ottima cosa, che le persone si vedano di qualunque sia la loro origine e provenienza. perché sennò finiamo un po' a pesce in faccia. E quindi qui le parti sono sostanzialmente i paesi che hanno un lungo sviluppo, no? Sono stati sviluppati industrialmente da molto tempo, e quindi ovviamente l'Unione Europea, poi chi prima, chi dopo, insomma. Gli Stati Uniti, abbiamo il Giappone, abbiamo l'Australia, abbiamo tutti questi paesi che, cioè, in una certa misura è un G7 allargato, che sono quelli che appunto hanno cominciato a inquinare prima, e quindi in una certa misura si chiede loro di sacrificarsi economicamente per evitare che altri paesi, quelli in via di sviluppo, facciano uno sviluppo attraverso le stesse tappe che abbiamo fatto noi, che hanno creato il problema che ci troviamo ad affrontare. Quindi aiutarli a saltare, no, l'ostacolo. Dall'altra parte il G77, allargato con la Cina, che sono i paesi dell'ONU che appunto vengono considerati in via di sviluppo. Grande discussione, la Cina non è più in via di sviluppo. Gli Emirati Arabi, il Qatar, l'Arabia Saudita, li vogliamo ancora considerare paesi in via di sviluppo? Certo, hanno capacità di spesa diverse rispetto a quelle che può avere, però, non lo so, io ho parlato con una signora di Antigua e Barbuda.
Però è interessante il tema etico globale, chiamiamolo così, Leonardo, che pone Laura Bettini, cioè ci sono dei paesi che hanno iniziato a svilupparsi dopo e dicono adesso è il nostro turno di svilupparci, e quindi lo sviluppo porta inquinamento. Però c'è una diversa
c'è anche il tema, tra l'altro, che molte cose che utilizziamo noi qui vengono prodotte altrove, anche viene delegata la produzione.
Però giustamente
altrove
è cresciuta una consapevolezza sul tema dell'inquinamento, e dire guardate, forse vi aiutiamo a superare questa fase dello sviluppo senza inquinare come abbiamo fatto noi per anni e decenni senza curarcene più di tanto, no? È dove porre questo tipo di accordo, che è un po' difficile. Tra l'altro, professore, ci spiegavi che il prezzo del petrolio, però è in calo il prezzo del petrolio. Perché?
Due ragioni. La prima, gli Stati Uniti stanno producendo 19 milioni di barili al giorno. Pensate, una quantità astronomica che presenta praticamente un quinto della produzione mondiale, che è di 102-101 milioni. La seconda cosa è che abbiamo una crescita mondiale che è molto più debole rispetto a un paio di anni fa, e quindi il consumo è inferiore. E poi c'è un supplemento da aggiungere, che è il seguente: abbiamo molta energia, quindi eolica, un po' di idrica e solare che sta arrivando, e quindi questo naturalmente sta portando via una parte della domanda del petrolio. Sì. Però vi ricordo che il petrolio ci serve per la plastica, ci serve per un sacco di cose, quindi non è che noi...
E alla fine di fatto è insostituibile il petrolio allo stato delle cose.
Certo, la cosa stupida è bruciarlo tutto lì.
Allora, cara Laura Bettini,
voglio concordare perfettamente col professore, la cosa stupida è bruciarlo. È chiaro che nessuno ci leverà le siringhe, no, di plastica che ci salvano la vita ormai negli ospedali, perché sono sterili e personali.
Cosa succederà? Si può fare un pronostico, visto che sono le ore davvero decisive per capire poi se ci sarà la pagella finale, se è stato un totale fallimento, se invece si è arrivati a una sorta di accordo. Ancora oggi c'erano nelle ultime bozze fino a ieri delle X, cioè non so, daremo X miliardi.
Sì, perché c'è chi chiede 1300 miliardi e chi è disposto a darne 100 milioni, capite, ecco, la differenza. Certo, la risoluzione con la X non è stata, come dire, l'immagine migliore per il negoziatore a zero. E ecco.
Vabbè, d'altronde se non si trova un accordo fino alla fine bisogna mettere una cifra. Ecco, portandoci un po' avanti, secondo te domani che tipo di commenti ci saranno riguardo a questi giorni a Baku?
Guarda, te lo potrei dire meglio se avessi visto questa nuova bozza, cioè se lì invece delle X vedessimo finalmente qualche numero, forse capiremmo che ci stiamo avviando verso un passaggio decisivo. Finché non vediamo quel numero scritto lì, sarà difficile immaginare un esito positivo.
Ecco, questo
detto
questo
proprio sì, fuori dai denti,
diplomaticamente.
E chiaro, nel caso si rimanda tutto all'anno prossimo, in mezzo c'è la tappa intermedia della Germania, no? E poi l'anno prossimo Brasile, Belém. E lì però se si arriva ancora che si deve decidere quanti, io non lo so, poi c'è il fallimento, diciamo che non ci va più nessuno, se ogni volta che ci si trova non si decide nulla, non so quanta gente parteciperà ancora.
Già
e sarebbe veramente triste, il fallimento
quest'anno
del multilateralismo.
già quest'anno moltissimi leader mondiali. Pensate appunto agli Stati Uniti, c'è un presidente in carica che verrà sostituito da 3 mesi con una politica di tutt'altro tipo, quindi gli americani non ci sono. Grazie Laura Bettini, grazie per il lavoro prezioso di questi giorni che continua.
Alessandro, mi senti?
Sì, ti sentiamo.
Non c'è Biden, ma c'è la delegazione degli Stati
delegazione
Uniti. Voglio dire che se non ci sono i leader, le delegazioni ci sono, cioè i leader vengono, fanno il saluto, ma poi c'è la delegazione che fa la trattativa. Quindi quelle ci sono, te lo assicuro.
Sì,
solo Milei se n'è andato.
Solo Milei, va bene. Grazie Laura Bettini, buon lavoro,
ciao, buona continuazione.
Sono appunto ore importanti, quindi seguite anche il giornale radio perché nella mattinata arriverà la nuova bozza, vedremo se sono le cifre. Dai, adesso dobbiamo andare un attimo al traffico, poi su due o tre materie prime, tipo l'oro, l'argento, due o tre cose, il professor Giraudo ce le dice.
Nessuno. 100 Milan.
Gli ostaggi, Israele si ritira, arrendetevi, avete perso, restituite gli ostaggi, sono troppo forti, non ce la farete mai, prendetene atto.
Sta scusa dell'antisemitismo, Milan, è da quando è partito tutto che la usano, non puoi dire niente contro Israele, neanche quando massacrano i bambini, che sei un antisemita.
Un altro messaggio.
Milan, puoi chiedere al professor Giraudo se conosce o se ci può spiegare la storia della fresia? Per favore, grazie.
Cos'è la fresia?
Io conoscevo un comico, si chiamava Osvaldo Fresia, ma non credo che sia
la fresia.
Ma, cari amici, no, mi dispiace,
cos'è?
Non sono una enciclopedia.
Io ho una domanda invece per il professor Giraudo, perché mio figlio al liceo sta studiando adesso economia e ieri mi ha chiesto, ma dice papà, quali sono i beni rifugio?
Ecco,
e
io ho detto, beh, è l'oro,
ma no,
l'oro.
Io gli ho detto i gratta e vinci, ho sbagliato. Tu ne prendi una grande quantità,
ne
metti in una cassetta di sicurezza, al momento del bisogno li gratti tutti, sperando. Gli ho dato una buona risposta. No,
questa quasi è una speranza matematica, si chiama.
Meglio l'oro, forse, ma anche l'argento. Ci dice.
Esatto, infatti,
perché l'argento?
Proprio ieri ero, come dicevo, a Zurigo, è stata una grande riunione di 2 giorni dell'istituto svizzero delle miniere. Nessuno sa che esiste, però esiste. E quindi c'erano un mucchio di responsabili di grandi miniere, anche piccole miniere, del mondo intero, anche quindi che erano in Australia, in Canada, sì, Perù e così via. E la cosa che tutti mi raccontavano è che attualmente c'è una enorme domanda nuova, totalmente nuova,
di argento
per utilizzazione solamente militare. E perché? Perché l'argento è il metallo che è il più è il super migliore nella conduttibilità, quindi il numero uno del mondo, no? E quindi molti di questi contatti che sono essenziali per i missili e per tutto il sistema militare
sono fatti in argento,
sono fatti o ricoperti dall'argento.
E quindi ecco perché.
E poi prima mi consigliava come forma appunto di bene rifugio e anche di investimento di comprare dei lingotti d'oro.
Quello eventualmente sì, dei lingotti o lingottini. lingottini.
Quanto può costare un lingottino? Ce n'è di varie.
Ma è molto semplice, bisogna pesarlo.
Pesarlo, dico, ma ci saranno delle pezzature?
Ci sono delle pezzature da, per esempio, 10 grammi. Poi da
però un lingotto da 10 grammi è veramente piccolissimo.
Sì, è piccolissimo. Però un grammo d'oro costa 80 euro. Mm. Piccolo dettaglio tecnico. 800. Quindi 800.
Cioè 10 grammi poi?
Poi c'è naturalmente un'oncia, quindi 31,10 grammi, poi dopo c'è il 100 grammi, 500, il lingotto.
Dai, quelli da 500 che è a casa tua.
Ma se io esco con una donna, faccio bella figura se le regalo subito un lingottino, ancora prima della cena, dico le butto lì un lingotto.
Poi glielo butti proprio addosso,
in mezzo al tavolo, tieni il lingotto. È un modo per fare bella figura.
Temo di no.
Tra l'altro io voglio ricordare, il professor Giraudo scrive straordinari libri sulla storia e le storie delle materie prime, eh? C'è un altro libro in uscita, forse un po' scrive in francese perché lui scrive, e un po' in italiano,
ma essenzialmente scrive in francese e poi dopo c'è la mia casa editrice di Torino che traduce, ecco.
Allora dobbiamo parlare di un'altra notizia. Ieri ne abbiamo parlato, ti ricordi, Leonardo? Io no. Sono sobbalzato sulla sedia, adesso te lo ricordo io, quando ho letto delle mine antiuomo che vengono fornite all'Ucraina, mine antiuomo che la Russia anche ha già messo in varie parti già da 1000 giorni dell'Ucraina. Allora noi abbiamo richiamato, perché torna con noi Vito Alfieri Fontana, ingegnere che per tanti anni ha ereditato in famiglia un'azienda che produceva mine e poi ha avuto, professor Fontana, ingegnere Fontana, buongiorno intanto e grazie di essere qui.
Buongiorno.
Ha avuto, possiamo dire, una sorta di conversione etica a un certo punto della sua vita, ha deciso invece di collaborare a tutti i progetti per sminare, per togliere tante di queste mine. Il suo libro era intitolato Ero l'uomo della guerra, in cui racconta questo. Quando abbiamo letto questa notizia, noi abbiamo fatto un balzo sulla sedia. Lei che come ha reagito, Fontana?
Ma guardi, ho reagito male, perché proprio si è perso completamente il senso della realtà. Cioè non l'uso di quelle mine, sì e no, colpirà il 5% dei militari che vuol bloccare, il resto 95% comunque sarà un pericolo per i civili della zona.
E per quanti quanti decenni sarà un pericolo? Cioè una mina quanto rimane attiva?
Ma quelle che costruite, diciamo, con materiali ad alta tecnologia possono rimanere anche 40 anni in funzione. 40, perché dopo 40 anni funziona ancora, probabilmente anche di più. Poi dipende ora non tanto dalla plastica o dal metallo con cui vengono fabbricate, ma dalla capsula detonante, che è soggetta ad una degradazione. Però ancora non si vede una degradazione decisiva, ecco, almeno in quelle ad alta tecnologia. No, quello che per quello che hanno detto gli americani, gli daranno delle mine e di vita breve, cioè sono delle mine che vengono fornite, inserite in alcuni contenitori che vengono messe al centro dell'area da minare e tramite un telecomando radio alla bisogna vengono lanciate e quindi infestano l'area a cui sono state assegnate. Come atterrano, lanciano dei fili che se uno ci inciampa sopra
salta. Abbiamo raccontato che ci sono stati tanti progetti e tanti anche accordi internazionali per rendere illegali questi strumenti di guerra, ma anche qui ci sono paesi che aderiscono, altri paesi no. E quindi ci ritroviamo in questa situazione.
Se posso dire, è mai come in questo caso, è una questione di onore. E che cosa intendo onore? L'Europa occidentale, tranne gli Stati Uniti, hanno sottoscritto un trattato internazionale. E nel trattato internazionale è previsto di sanzionare chi esporta e utilizza mine antiuomo. Ok, la Russia è già abbastanza sanzionata, però noi dovremmo essere obbligati a sanzionare gli Stati Uniti perché esportano le mine antiuomo. E guardi, lo dico, è soltanto una questione di onore, non credo che nessuno possa dare retta a un trattato firmato. Ormai li stanno stracciando tutti, quindi non è... però è molto triste, ecco.
È molto triste. Io non so che dire, ieri ne parlavamo con Leonardo e due giorni fa che
sì,
con Domenico
perché,
qui
il discorso sempre loro dicono poi ma la Russia anche lei utilizza armi che sarebbero proibite.
Beh,
quindi
anche
noi
le mine,
rispondiamo
per esempio,
sì,
le mine.
Però rispondiamo in questo modo, però è vero che alla fine è sempre un rincorrersi sempre verso il peggio, no?
E a questo punto sdoganeremo pure le armi a gas. Cioè, che cosa di emergenza in emergenza? Queste certe proibizioni servono appunto a spingere a non andare oltre certi limiti.
Beh, d'altronde si discuteva due giorni fa, si parla dell'opzione nucleare, un qualcosa che fino a qualche decennio fa era messa un po' in sordina, e invece se ne parla adesso come un'opzione sul campo.
Sì, ma è un'opzione distruttiva, e invece questo ci dovrebbe spingere ancora di più a trattare o a scegliere quegli interlocutori che vogliono trattare. Dove si arriverà? Questo delle mine è qualcosa di estremamente pericoloso, perché, ripeto, salta tutta quella, tutto quell'onore, tutta quella buona volontà che si è messo, perché non è che si era smesso di discutere con la Russia perché accettasse quel trattato, non è che si era smesso di discutere con gli Stati Uniti, che oltretutto erano stati quelli che avevano iniziato a parlare di un trattato per la messa al bando delle mine. Cioè, vogliamo dire, vabbè, è fine censo, abbiamo scherzato, ora si torna a parlare sul serio. Non credo che si possa sempre agire così.
Siamo d'accordo, ecco, però sentito raccontare da una persona che, ripeto, possiamo dire ha avuto due vite professionali, no? Prima le mine le ha costruite, poi ha capito il potenziale distruttivo di questi strumenti, e quindi per anni è stato poi direttore di progetti di sminamento di quelle stesse. Quante mine pensa di avere? Vi faccio questa domanda: pensa siano quelle più quelle che ha fatto mettere o quelle che è riuscito a far togliere alla fine?
Ma bisogna fare più un ragionamento: quante persone abbiamo messo in sicurezza più di quelle che abbiamo messo in pericolo?
Sì.
In quel caso il conto è alla pari, il numero delle mine non è importante rispetto alle aree che si restituiscono alla pace, e migliaia ne abbiamo levate, centinaia di migliaia ne ho fornite per rispondere alla sua domanda.
Certo.
Però c'è un fatto che quando una mina ha funzionato, tutta l'area, e in quell'area non entra più nessuno, capito? E quindi non è tanto una questione, e quell'area, anche se in quell'area c'è una sola mina su 10.000 metri quadri, comunque quell'area va bonificata, perché non si sa quante ce ne sono dentro, quante sono state portate via, due attività che possono sembrare collegate, invece per i risultati sono molto differenti.
Mediamente a che distanza si piazza una mina dall'altra?
E quelle antiuomo di solito a un paio di metri, per evitare che l'esplosione dell'una influisca sul funzionamento dell'altra. E quelle anticarro un poco più lontano, un paio di metri, poi dipende dal meccanismo di funzionamento. perché ci sono alcuni meccanismi che sono più insensibili all'onda esplosiva, altri meno sensibili, quindi possono, si possono mettere a una distanza inferiore.
Noi
comunque diciamo che le attività di sminamento adesso sono molto rapide. Nel 99 che ho cominciato, se facciamo uno lì, adesso saremo a 10-20 volte più veloci. Quindi da questo punto di vista, comunque tempo ci vuole, ma ripeto, non si può inseguire le esigenze dei militari. A un certo punto la guerra deve finire anche per i politici, perché i politici, cioè i militari possono chiedere armi, che soluzioni possono offrire? Armi, vittoria o ritirata, mentre invece è il politico che deve
si discuteva anche
una soluzione,
anche di questo, che da mesi ormai l'opzione diplomatica sembra messa nel cassetto, comunque è sul campo ma poco efficace, mentre prevale ormai la logica bellica da tempo. Noi però Vito Alfieri Fontana la dobbiamo ringraziare e ci dobbiamo fermare. Ricordo il suo libro Ero l'uomo della guerra per la terza, e andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish, you fail. There's always a hope on this slippery slope. Somewhere a ghost of a chance to get back in the game and burn up your shame and dance with the big boys again.
Potete chiedere perché non si può alleggerire il debito pubblico italiano vendendo alcuni lingotti d'oro che ha il governo?
Certo, il famoso oro della Banca d'Italia, no? Vabbè, dobbiamo quasi chiudere la prima ora, però mi diceva, un ascoltatore chiedeva se ci siano lingotti di materie rare, di terre rare, e il professor Giraudo dice, beh sì, si possono.
Assolutamente, assolutamente.
Per esempio un lingottino di?
Di neodimio.
Ecco, tu te lo faresti un lingottino di neodimio.
Neodimio. Che è utilizzato in larga misura. E
come
poi
no?
dov'è che possiamo stoccarli dopo? Questo è il grosso problema, perché per esempio pensate a una cosa semplice: quando noi compriamo un lingotto d'oro mettiamo sul tavolo 80.000 euro, però se volessimo comprare l'equivalente in argento dovremmo mettere 82 kg di argento in stoccaggio. Sì. Ecco perché le banche centrali non stoccano argento ma stoccano oro.
E non lo vendono, come
e
dice l'ascoltatore.
Esatto. E quindi, per esempio, io penso che quando parlo con i miei amici, tanto parlo con un uomo che è un caro amico che gestisce le risorse della Banca d'Italia, no? Quindi le riserve, e quindi loro sono assolutamente contrari alla vendita.
Ma perché? Appunto perché?
Perché
è un bene rifugio per eccellenza.
Ma perché pensate, dunque, l'Italia ha quasi 2500 tonnellate d'oro. E se decidessimo di venderlo, pensate, una tonnellata d'oro quanto vale? Se un chilo vale 80,
Fate le moltiplicazioni per 1000.
Però avremmo un impatto negativo sui prezzi, quindi non venderemmo doppia
alla stessa cifra.
E l'ammontare rispetto al nostro debito è totalmente insufficiente.
Sì, risolveremo bruscolini al debito.
Esatto.
Quindi, a questo punto migliore. Secondo me dovrebbero regalarlo.
Ecco.
È un'ipotesi,
il nuovo governo, il prossimo futuro presidente del consiglio, cioè regalerò le riserve d'oro che abbiamo stoccate
a chiunque si presenti, così un lingottino.
Sono i programmi che avrebbero veramente
Leonardo,
benestare.
Partiamo subito per Roma, saresti i primi.
Ma certo,
dai, ci dobbiamo fermare per la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan, ma state con noi col prof Giraudo tra poco.
Volete sapere il segreto del tempo? Il tempo lenisce, smussa, toglie, mitica, smorza, lima, addolcisce, come per la grappa 18 lune, che invecchia 18 mesi in botti di legno. È così che nasce lo spirito giusto. È così che nasce grappa 18 lune. Gustatevela, mixatela, godetevela. Grappa Marzadro 18 lune. Stravecchia, stragiovane.
Per i 30 anni di Genertel, la prima assicurazione online, auto, casa e vita. Acquista una polizza. Per te due buoni Amazon del valore di un mese di premio. Uno subito e uno se rinnovi. Vai su genertel30anni.it. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile su genertel.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni.
Che novità, è il nuovo Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Nuovo Yakult Plus, gusto pesca. Buono.
Decarbonizzare l'industria europea entro il 2050, un obiettivo comune. Net Zero Milan è l'evento B2B di Fiera Milano per la transizione energetica. Policy, tecnologia, business, finanza. Dal 14 al 16 maggio 2025, Allianz Mico Milano. L'Expo Summit per la decarbonizzazione dell'economia. Info su netzeromilan.com.
Comunicazione. Lingue straniere.
Intelligenza artificiale. Formazione finanziata. Leadership. Sostenibilità. Marketing. Social media manager.
Fai andare più veloce la tua azienda con Gility, il tuo consulente per la formazione professionale. Gility dà una marcia in più al tuo business con percorsi formativi unici, pensati su misura per aumentare la tua competitività.
Sostenibilità, cyber security, project management, data science.
Scopri la formazione aziendale con Gility su Gility.it.
Nuovo Ford Transit Custom è più produttivo che mai.
Ancora di più.
È più tecnologico, più versatile e si adatta perfettamente al tuo business.
Sul serio?
Sì, Transit Custom è tuo a 22.750 euro IVA esclusa con incentivi statali.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Comunque è sempre un piacere ascoltare il professor Giraus.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Buongiorno, vorrei chiedere al professor Giraudo che cos'è il Californio, qualche spiegazione diciamo più approfondita, grazie gentilissimo.
Il Californio, veramente, adesso secondo me c'è questa volontà anche di mettere in difficoltà il professor Giraudo.
Esatto. Infatti sta guardando su Google, California si chiama?
California. Parliamo la seconda ora, allora uno nessuno 100.000, siamo qui fino alle 11 con il professor Giraudo. Allora ti vorrei chiedere, a proposito di politiche economiche, si discute l'arrivo di Trump e dei dazi, della politica dei dazi che Trump già ha messo nel primo mandato della Casa Bianca, insomma, adesso vorrebbe rilanciare parallelamente l'economia produttiva americana.
Certo, allora io aggiungerei una cosa, nel senso che abbiamo avuto Biden che ha creato la famosa IRA, Anche quindi è una lotta contro l'inflazione, di fatto è una balla, non nel senso che non è che abbia un obiettivo di lottare contro l'inflazione, ma di fatto è una formula per far ritornare negli Stati Uniti i vari investimenti reali che sono stati realizzati dalle imprese americane all'estero e poi per attirare vari investimenti giapponesi, eventualmente europei, al limite cinesi, proprio negli Stati Uniti. Allora, cos'è che ci racconta tutto questo? Beh, una cosa molto molto semplice. Pensate, e allora io cito sempre un caso, vado indietro di 130 anni, siamo nel 1890 e il governo americano decide di introdurre, per proteggere le imprese americane, sì, e l'industria americana, dei dazi del 50% su praticamente la totalità.
Quindi è una politica che di tanto in tanto ritorna.
Una vecchia politica, assolutamente. E allora, e qua vorrei allora citarvi tre statistiche che sono state citate da mio amico Fabio Panetta, il governatore, il quale dice: signori, noi abbiamo fatto un'analisi di qual è il flusso degli investimenti per esempio nell'industria dell'intelligenza artificiale e ha visto che gli americani hanno investito 320 miliardi, bene, i cinesi 100, l'Europa 30. Cito queste cifre a memoria. E cosa significa questo? Significa che abbiamo preparato una strada del futuro in cui gli americani hanno creato una highway, una grande autostrada, e noi invece siamo in un sentiero di montagna. E allora, qual è la mia conclusione? È che i dazi sicuramente possono funzionare, chiaramente contro, e questo vado contro l'amico Trump che dice che non ci sarà dell'inflazione, ci sarà dell'inflazione.
Lui dice di no.
Lui dice di no, esattamente. Beh, abbiamo due opinioni diverse, la sua è molto più importante della mia però. E la cosa più importante è che il dazio non è che favorisca l'investimento in modo automatico, il meglissimo sarebbe di realizzare degli investimenti, per esempio l'IRA.
Sì. Sì, gli investimenti statali,
al limite finanziati dello Stato. Vi ricordo una cosa, scusa Alessandro. Sapete, per esempio, nella Seconda Guerra Mondiale gli americani per incoraggiare gli investimenti nel settore militare presero una decisione molto intelligente in cui l'impresa in pratica realizzava l'investimento, però chi la finanziava e chi era il proprietario di tutti questi macchinari era lo Stato. Quindi questo permetteva all'impresa di anticipare alla fine della guerra, di evitare delle perdite eccezionali che furono quelle che invece furono gravissime alla fine della prima guerra mondiale.
Allora, un bitcoin, ci scrive un ascoltatore, vale più di un lingotto di oro di un chilo. E vabbè, dice, e questi cialtroni di Milan, Manera e Giraudo
anch'io
parlano di investire in oro. Ecco il commento, perché già Forchielli ci aveva detto le monete, i bitcoin sono una chiavata pazzesca.
Ma l'idea è che siano molto più soggette i bitcoin ai movimenti di mercato, insomma sono forse meno un bene rifugio, no? Noi stiamo parlando di bene rifugio.
Vabbè, però cosa ne pensi delle monete, allora, criptovalute?
È vero che le criptomonete stanno facendo una grande cavalcata dei prezzi, però onestamente se mi date 80.000 euro preferisco comprare un lingotto d'oro e metterlo in tasca.
Perché quello sei sicuro che varrà, non succederà nulla.
Allora a questo livello vi cito una cosa che cito sempre. Mio padre era in Russia con la divisione sforzesca sul Don, quindi a 60 km da Stalingrado. Nel dicembre, fine dicembre del 42, a meno 42 gradi, è facile ricordarsi la data e la temperatura, ci fu lo sfondamento del fronte e quindi mio padre con altri migliaia di persone dovettero fuggire,
certo,
e a un certo punto con i suoi uomini si trovò senza mangiare.
Questo ce l'avevi già raccontato, quindi ha dato la fede,
esatto, no? Quindi il famoso Zolata Tsa Chleb, che significa in russo oro contro pane. E quindi questo mi fa pensare che
Però sembra una visione un po' passatista,
è vero,
moderna,
hai ragione,
no?
Però Alessandro, pensa che l'oro, e allora qua vi invito a leggere il mio libro, è da 40.000 anni che tiene e tutti lo accettano.
Sì.
Quindi andate in Perù, vi considerano il vostro oro come un valore, andate in Russia stessa cosa, andate in Canada stessa cosa, in Australia stessa cosa, e nello Zaire.
Sì, sì, è la moneta,
ma
moneta
poi
i
bitcoin materialmente esistono?
Beh, ma no, no. Sono
cioè non può prendere un bitcoin e tenerlo e nella scrivania.
Invece puoi prendere dell'uranio. Questo ce lo spiegava, esatto, durante il giornale radio, cioè puoi andare a Chicago, che è il mercato, sì, e prendere, signora, lo yellow cake, l'uranio non impoverito, no, e comprare l'uranio. Ma capito, ma mica ti puoi tenere l'uranio?
No, no, esatto. E allora cosa si
puoi
fa?
Puoi, ma col tempo diventi un po' fosforescente.
No? Magari diventi, marci durante la notte e diventi colorato di vari colori.
Cioè puoi comprarlo, luminoso. Cosa significa? Allora, cosa che significa? Lo paghi,
si paghi, compra un mercato dei futuri, quindi un mercato molto, molto organizzato e così via, e alla fine del contratto, per esempio potremmo comprare dell'uranio per consegna nominale nel mese di marzo prossimo. Allora, nel mese di marzo non avremo l'uranio, quindi il famoso yellow cake, ma avremo solo la differenza dei prezzi. Quindi se abbiamo se è salito, noi incassiamo il denaro, o viceversa.
Ovviamente però, neanche registrato, cioè hai comprato dell'uranio, che sappiamo che è un materiale che può
Esatto, allora sei però registrato, assolutamente. Ma
quindi occhio, sia Bonetti.
Esatto, però attenzione, il 15% del mercato mondiale dell'uranio è realizzato tramite queste transazioni future.
Quindi speculando sulle differenze dei prezzi.
L'1% non conta nulla, è già il 15%, quindi è molto importante.
Adesso invece parleremo, dopo il traffico, di una cosa molto concreta che ha fatto stupore da una parte, scalpore dall'altra, ha entusiasmato invece il mercato dell'arte contemporanea. L'opera, ultima opera del grande Maurizio Cattelan, italiano, è stata battuta all'asta Sotheby's a New York a 6,2 milioni di dollari. Quest'opera, intitolata Comedian, che cos'è? Una parete con una banana ad un'altezza ben precisa, tenuta su con un nastro di 20 centimetri.
E le scimmie dicevano, abbiamo ragione noi.
Le famose scimmie senza fazzoletto.
No, le scimmie che sono appassionate di banane.
Senza fazzoletto. Ma
dobbiamo vedere che alla fine noi qualche idea buona ce l'abbiamo.
Vabbè, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sentito parlare di scimmie la nostra Miriam Lucchetti, ed eccolo lì Kubrick. Il film è, Leonardo?
Pianeta delle scimmie.
No!
Pianeta delle scimmie, no, lo so.
2001 di Odissea nello spazio.
E cos'è la musica? Also spacht Zarathustra.
Così parlò Zarathustra, il nostro professor Giraudo.
Da Zurigo, no? Ancora un po' di souvenir tedesco.
C'è da dire che Maurizio Cattelan, grande artista e conosciuto in tutto il mondo, oggi rilascia un'intervista a Repubblica, intervistato da Dario Pappalardo, un'intervista che vi segnala straordinaria su questa vendita a 6,2 milioni di dollari della sua opera d'arte ultima, Comedian, cioè una parete, un nastro d'argento che tiene su una banana. Dice: l'ho pagata 35 centesimi su un banco di frutta a Manhattan. Ride, ma la domanda chiave, e la risposta chiave è questa: per i critici lei si è preso gioco del mercato. Ride Cattelan e dice: forse, ma se fosse vero non sarebbe colpa mia, è il mercato che decide di prendersi sul serio una banana attaccata al muro. Se il sistema è così fragile da cadere su una buccia di banana, forse era già scivoloso di suo. E intanto gongola.
Infatti già
gongola.
Andy Warhol diceva che ormai la vera arte non è fare opere d'arte, ma venderle.
Jacopo Veneziani, storico dell'arte, divulgatore in libri, sui social, in TV. Buongiorno. Buongiorno e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, che dobbiamo dire? Perché tra coloro che si scandalizzano, Cattelan che ride, però da un certo punto di vista dice: dovevo ricomprarla, me l'avevano offerta $500,000, dovevo, mannaggia, sono stato stupido, l'avrei, vabbè, come dobbiamo prendere questa notizia?
No, stavo ascoltando, non avevo ancora letto l'intervista di Pappalardo a Cattelan. Mi è venuto in mente, io vedo sempre Cattelan un po' come quei medici che ci fanno fare i test da sforzo per il cuore, no? Per vedere quanto resistiamo. Lui secondo me fa la stessa cosa con il mondo dell'arte, cioè le sue opere mettono alla prova tutto un sistema, vuole capirne i limiti, no? È per quello che vale anche tanto questa banana, perché è un po' una seduta dallo psicanalista alla fine, cioè parla di noi, ci aiuta a conoscerci meglio, no? Un po' come quando paghiamo lo psicologo, mica per quello che ci dice lui, per ascoltare noi stessi soprattutto. E quindi è un po' un autoritratto questa banana, una banana psicanalista, direi.
Io prima, parlando tra di noi, facevo il paragone con l'orinatoio di Duchamp, no? Che forse è stato il primo.
È stato il primo, innanzitutto,
sì, che ha avuto un approccio di tipo totalmente concettuale, diciamo, all'arte, capovolgendo l'orinatoio, dicendo che arte era quello che l'artista faceva, quindi consisteva nel pensiero dell'artista. È in qualche modo assimilabile?
Assolutamente, ma infatti possiamo dire che da Duchamp in poi, ed è in effetti anche ciò che stimola molta perplessità in tante persone ancora oggi, l'arte smette di fare ciò che aveva fatto per secoli, cioè produrre degli oggetti esteticamente piacevoli per l'occhio, no? Cioè, per secoli l'arte è stato sinonimo di manualità, savoir-faire, virtuosismo, artigianale quasi. Invece Duchamp dice: non è che l'artista deve saper fare qualcosa con le mani, l'artista deve stimolare delle riflessioni, dei pensieri, dei concetti. Quindi prendo un orinatoio, lo decontesto, lo metto in un museo e per questo nuovo ambiente, in quell'oggetto, in un ambiente che non è suo, genererà una serie di perplessità che ci fanno avanzare, diceva Duchamp.
Ma allora la domanda è: siccome l'orinatore di Duchamp, se non sbaglio, risale ai primi anni
1917.
Del Novecento, insomma sono passati più di 100 anni, e questa idea ancora evidentemente di un'idea diversa dell'arte, quindi più concettuale, non è ancora entrata nel modo di pensare, diciamo, comune delle persone.
No,
perché si è ancora legati a un'idea di arte come artigianato, soprattutto in Italia, dove abbiamo tutta questa tradizione secolare di grandi opere, dove c'era una grandissima capacità anche manuale.
Esatto, ma anche perché è confortante, no? L'arte, diciamo, figurativa è una sorta di comfort zone per lo spettatore, perché più o meno riusciamo ad orientarci, cioè se vediamo un paesaggio capiamo che quello è un pastore, che quelle sono delle pecore. Già se vediamo gli schizzi di Pollock diciamo: aiuto, questo cosa vuole da me, che cosa devo fare adesso di fronte a questa opera. Allo spettatore piace comunque essere preso per mano e condotto in un viaggio, diciamo, rassicurante. L'arte che non ha dei sentieri tracciati come quelli con le torce ai concerti che ti dicono dove andare per non inciampare è molto più complicata. Questo è il classico dilemma anche dei musei di arte contemporanea, che si chiedono come eguagliare il numero di visitatori degli Uffizi, dei musei vaticani. Non lo so se ci sarà un dilemma, c'è un dilemma, una soluzione. Credo negli accostamenti, in realtà. Però, cioè, ad esempio, la banana di Cattelan, inserita in un lungo discorso storico-artistico, che ne so, sulle banane nell'arte, una sorta di declinazione della banana, allora assumerà un maggiore senso e si eviterà di far scattare il classico "lo potevo fare anch'io", sì, prendere la banana.
Esatto. Si parte dal cesto di frutta di Caravaggio e si arriva alla banana di Cattelan.
Che tra l'altro aggiunge, sempre in questa intervista Repubblica, c'era un mercato saturo davanti a me, pieno di opere eccessive e poco sperimentali. Così ho fatto un gesto essenziale, quasi assurdo. Comprai una banana, la fissai al muro con del nastro adesivo. Questa commedia ne è una risata contro un sistema stanco. Lui stesso, insomma, un po' lo dice, quasi prendetela così, come ci ha detto lei, quasi come una seduta psicanalitica di noi.
A proposito di risata, e qua abbiamo Leonardo che da detto ai lavori ce lo può confermare, è uno degli oggetti più comici della storia dell'umanità, la banana. Pensiamo a quante scivolate dal film muto in poi sulle bucce di banana sono state fatte, oltre a tutte le altre. E quindi è ovviamente un frutto, non, se fosse stata la mela avrebbe avuto tutto un altro significato. Una mela,
la mela però la mela, Adamo ed Eva, la mela, anche la mela ha la sua storia.
Comunque
più cristico, no?
Sì.
Invece c'è dell'irriverenza dietro la banana, dalla copertina di Andy Warhol in poi, e credo ovviamente che sia voluto. Pare che l'acquirente, questo ricco imprenditore cinese, ha detto che se la mangerà banana.
È vero, sì, nel giro di pochi giorni, anche perché come lei ha detto nella sua divulgazione, anche vedevo su Instagram, ci sono le istruzioni, no? Cioè uno se la mangia,
come attaccarla,
e poi
ci sono
le istruzioni, veneziane.
Sì. Esatto, perché a seconda delle nuance, spiegava la casa d'aste, uno può tenerla tra i 7 e i 10 giorni in base se piace la banana più gialla, più nera, tendente al marrone. Poi ovviamente ha una certa marcisce, quindi bisogna ricomprare la banana. Quindi di fatto costa 6 milioni l'idea di avere eternamente la famosa banana di Cattelan con il certificato di autenticità. Da appendere, spiegano, a 1,75 m da terra, con questo nastro adesivo che deve essere lungo 20 centimetri, non uno in più, non uno in meno, e inclinato, incollato in modo tale da formare un angolo di 37 gradi. Quindi la presa in giro è anche dettagliata nei minimi termini, come notato.
Anche se forse andrebbe appeso e incorniciato il certificato di autenticità, che è la cosa che davvero ha un valore, diciamo, perché dimostra questa provocazione che il mercato è in grado di assorbire tutto. Cioè si possono anche fare delle provocazioni, ma queste provocazioni vengono immediatamente assorbite dal mercato. Ma succede in tutti gli ambiti, anche la musica. La musica, quando vuole essere alternativa, vuole essere provocatoria, però poco dopo viene assorbita anche quella dal mercato. Quindi penso che sia un discorso generale anche del nostro sistema.
Assolutamente, cioè viene fagocitata e quindi normalizzata, ma e in realtà è la stessa, il senso della provocazione a determinare il valore dell'opera, nel senso vale 6 milioni, perché uno dice una banana 6,2 milioni di dollari, ma li vale perché c'è qualcuno disposto a spenderli, quindi già per questo cortocircuito è un valore immenso, no? Riuscire a scaturare questa spinta in una, che poi io credo però, se possiamo dire, furbone anche chi l'ha comprata, perché è da 48 ore che tutto il mondo parla di lui, quindi
è stato un investimento d'immagine, diciamo.
Esatto, gli ha spesi in pubblicità i 6 milioni di dollari.
È perché ha un'azienda di criptovalute. Tra l'altro, leggevo, l'ha sottratto all'asta a un altro pretendente che avrebbe voluto regalarla a Elon Musk. Posso dire che questo mi dà soddisfazione? Per una volta Musk ha perso. Ha perso questa volta. Ha vinto un altro.
L'avrebbe mandata su Marte magari la banana di Cattelan.
Esatto, avrebbe chissà fatto qualcosa. Vabbè, Jacopo Veneziani, noi la ringraziamo, ripeto, seguitelo, lo seguite sui social, ne potete acquistare i libri, lo seguite in TV. Grazie davvero per essere stato con noi, Jacopo Veneziani. Non so, Giraudo qua.
Grazie.
Grazie davvero, parliamo di lingotti qui, sì, ecco, dire una banana 6,2 milioni di dollari è anche irriverente da parte mia, è tutta l'idea che c'è dietro, è Cattelan.
Ma attenzione, se c'è un prezzo significa c'è un compratore e un venditore.
Anzi c'è stata una bella asta,
c'è stata un'asta tra l'altro pubblica. Quindi siamo davanti a una, secondo me, della follia, però questa è un'opinione personale, anche se però la banana dovrebbe servire di più per curare il colesterolo, per eccetera eccetera.
Sì, ecco, la trovi però, come ci dice anche lo stesso Cattelan, a 35 centesimi al pezzo,
esatto,
sul mercato.
Esatto.
Vedo... È arrivato un capo, capo tecnico.
Sì, Michele Previato.
Io manderei a questo punto, no, ogni volta no. che lo vedo non posso esimermi. Ma la, ma gli dalla altri richiesta non di mandare vedono, il promo.
Ma sì, lo manderemo.
Ma non
dopo.
C'entra, non è che devi vederlo, non è che.
Vabbè, dopo la borsa che
mandiamo il promo, che è il mio promo preferito.
C'è Katia Caramelli.
Oggi non c'è Deborah Rosciani. No, meglio, c'è. Meglio. C'è meglio. Sono più contento che non ci sia Deborah Rosciani.
Vabbè, Katia, tocca a te.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Questa è la storia di uno di noi,
ah beh.
Anche lui nato per caso in via Glu, in Gluck. Una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava,
la prego di...
là dove c'era l'erba ora c'è una città.
Cari miei,
però le hanno detto è intonato il presidente,
insomma, è molto calante.
E lui ha detto con un semitono, ho sbagliato un no, ma Bonelli è stato molto autoassolutorio, ha detto ho sbagliato un semitono.
No, è calante, non tiene mai la nota e cala sempre.
Sì. Questo ragazzo della via Gru si divertiva.
Sai che questa è una canzone che ricordo cantavo in gita scolastica,
certo,
alle medie sull'ultimo divanetto del pullman.
Perché eri sull'ultimo divanetto?
Perché per cantare si
no,
andava
no,
sul...
perché se, i più sporcaccioni stavano nell'ultimo divanetto, diciamolo chiaramente, l'ultimo no. Quello lungo senza separazione dei sedili,
c'era la speranza di ma non si concretizzava mai, tranne durante una gita a Certaldo.
Non so se vogliamo approfondire.
No,
so. Vabbè, via Gluck, che è a due passi da casa mia, peraltro, è il simbolo della città che della città campagna che c'era un tempo. Vabbè, Angelo Bonelli protestava contro questo emendamento definito dall'opposizione salva grattacieli a Milano, è tutta una questione molto tecnica sulla ricostruzione ambientale, e quindi ha cantato, ha accennato. Allora, il professor Giraudo, il cui ultimo libro, ricordo, è Oro, Argento e Scintillanti Follie per ADD Editore, leggetelo, ma insomma come i libri sulle materie prime, sulla storia delle materie prime.
Magari dovrei cambiare un po' il titolo, e banane.
Scusate. Ti è rimasto, wow, ma sei fissato con sti 6 milioni di dollari, ti sono rimasti un po' sul groppone, sti 6 milioni
sì, nella
di
gola,
dollari.
Bisogna dire nella gola, sì, non sì, nel sì, groppone. Sì.
Va bene, ci parlava di un metallo particolare, l'osmio, tu sei interessato all'osmio, caro Manera?
Dipende che effetti dà l'osmio, potrebbe anche essere...
Tanto senti un po' quanto costa
l'osmio. Primo costa $45,000 un'oncia, e quindi costa 20 volte più dell'oro.
Perché è molto raro.
Si producono circa 1000-1200 tonnellate all'anno nel mondo intero.
Dove soprattutto?
Ma essenzialmente Africa del Sud e Russia, no? Come al solito, dove ci sono tutti questi metalli che sono della famiglia del platino. E poi una cosa interessante è però che è un metallo che è utilizzato larghissimamente nella mammografia, quindi senza questo metallo non funziona, e dalla polizia per le impronte digitali. E la parola
quindi dovrebbe essere molto diffuso, penso, la mammografia
ma
anche le impronte digitali,
Perché costa $45,000.
Tu quando te l'hai presa che
non esagerate con l'osmio,
esatto.
Io me le hanno prese anche di recente perché ho dovuto rifare il passaporto.
Certo. Ma non so, ma era in un'altra occasione, ricordo lì a Nolo una sera mi ha detto
ma quale occasione.
E la cosa divertente, la parola, cioè l'origine della parola è osme, cioè dal greco odore, perché è un metallo che a temperatura normale è inodore, mentre invece se è scaldato un pochettino puzza in modo terrificante.
Vabbè, Bene, bene, questa
da
cosa
qui dico. Anche c'è Usmare, no? Che no. È, è la stessa radice milanese di Osmio.
Sì, te lo devi prendere così, caro professore. Leonardo Manera, ci piace così, ci piace così. E va bene, e poi che altre, su che altra materia ci vuoi dilettare? Dai, c'è un'altra chicca, tipo quella dell'Osmio, cioè qualche materia da tenere in considerazione in questo momento?
Ma forse la mirra.
Ah, ecco, vero,
la
è mirra, vero.
Ecco,
la
abbiamo parlato prima.
Abbiamo parlato dell'oro, dell'argento, e non vogliamo parlare della mirra.
Della mirra, guarda caso, no? Il trio. E la mirra, primo, non sappiamo molto bene cosa sia e cosa serva, e di fatto lo utilizziamo tutti i giorni nei dentifrici, perché è una resina che è prodotta da delle piante che sono essenzialmente coltivate nella regione il sud dell'Arabia Saudita. E ha un potere cicatrizzante molto molto efficace.
Ma tra l'altro infatti è vero, perché nei dipinti Gesù è sempre raffigurato con dei denti bianchissimi.
Forse
perché gli portarono anche la mirra.
Magari
ce lo dobbiamo tenere così.
Vado via.
No,
ciao.
Come vai via? Ma no, sta andando via veramente.
Veramente.
Ma guarda, è un'azione.
Anzi,
ma niente.
Scappando.
Ma che permalosità, ma io non lo so. Ma veramente, se ne va.
E quindi questo strano prodotto serve chiaramente per i dentifrici, perché noi quando ci spazzoliamo i denti abbiamo un rischio di farci delle piccolissime microferite, però che devono essere rapidamente cicatrizzati.
Sì.
E poi nei cerotti, come per esempio l'argento che finisce nei cerotti.
Ah.
E pensate che i medici romani l'avevano già capito.
Uh-huh.
E quindi i medici, soprattutto militari, curavano le ferite con degli impacchi, chiamiamoli così, impacchi d'argento, che chiaramente avevano una funzione di, primo, cicatrizzare, secondo, disinfettare la ferita.
E insomma, tutte queste storie, alcune di queste storie le trovate nei vari libri. Queste sono più nei libri sulla storia delle materie prime,
sì,
i libri
signore,
che sono più antichi rispetto all'ultimo, Oro, Argento e Scintillanti Follie. Comunque, il professor Alessandro Giraudo, sapete, ogni tanto ci diletta con queste nozioni. Allora, adesso noi andiamo un attimo al traffico, perché credo che poi avremo per concludere un collegamento con il professor Crepè, no? Mi dicono dalla redazione, perché dobbiamo aggiornare, effettivamente ci sono ancora delle notizie che riguardano l'adolescenza, le problematiche adolescenziali, il rapporto adolescenti-genitori. Allora noi ogni tanto lo chiamiamo, il professor Paolo Crepè sarà con noi tra un attimo.
Nessuno. 100 Milan.
Vogliamo chiudere questa trasmissione, perché se apriamo i giornali vediamo sempre problematiche adolescenziali, rapporti di genitori e figli. Allora noi spesso chiamiamo e lo ringraziamo il professor Paolo Crepè, psichiatra. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie per l'invito, grazie.
Allora, professore,
guardi,
non ho neanche domande da porle, ecco, basta aprire i giornali per vedere.
Ma certo che aumenta il disagio dei giovani, certo, è naturale, scontato, e la colpa secondo lei di chi è? Di chi è secondo lei la colpa?
Credo che, certo, noi genitori un
chi
po'.
È? La colpa è completamente dei genitori che fanno crescere i figli nella bambagia.
professore.
E poi
è la linea telefonica.
Ragazzi, sì, sì. Questi bambini frignano, piangono. Perché? Perché non riescono a fare niente da soli, a cavarsela questi ragazzi anche nelle situazioni più banali? Perché sono abituati a vivere nella bambagia fin da piccoli. Prendiamo un neonato.
Sì.
Beh. Un bambino di 3 mesi. Cosa fa? Si sveglia dopo 2 ore di sonno. E la mamma cosa fa?
Dà da mangiare. Quando
lo cambia, gli cambia il pannolino. Ma secondo lei è normale che a 3 mesi uno abbia ancora bisogno del pannolino? Ma è normale.
Sì, normalissimo.
Sono questi gli errori che i genitori devono evitare. Tu devi fare i tuoi bisogni, ti alzi, vai in bagno e tiri l'acqua come tutta la gente normale.
Ma non ha 3 anni, ha 3 mesi.
No, questo per forza lo metti sul fasciatoio e piange, perché si rende conto di cosa? Che è figlio di 2 rincoglioniti. Perché stanno lì a sbottonargli il body, ad asciugarlo con la salviettina, a mettergli la cremina sul sederino, a guardare la sua cacca come se fosse il più prezioso dei doni, ma mandatelo a lavarsi al fiume, nell'acqua gelata, così la smette di vivere nella bambagia.
Però
a 6 mesi non può andare da solo al fiume perché non sa camminare, che prenda l'autobus. Ma è ora di finirla con questi vizi, sembra, questo modo di abituare i ragazzi.
Io capisco i genitori, però queste mi sembrano un po' delle provocazioni, professor
Crepè. A essere viziati fin da quando hanno 2-3 mesi di vita, insegnagli subito a non essere viziato, vedrai che da grande ha meno problemi. Io vedo queste mamme, questi papà, sempre così aperti al dialogo, così disponibili. No, cosa dicono questi genitori impresentabili? Dicono ai figli che se hanno un problema i figli possono parlarne liberamente con loro.
Giusto, il dialogo è importante.
Male, sbagliato. Devono cavarsela da soli i figli. Il ruolo dei genitori è quello. Qual è il ruolo dei genitori, secondo lei?
Non è quello anche di educare, parlare.
È dare punizioni.
No, come punizioni?
Il genitore esiste perché deve dare punizioni, legare i figli ai termosifoni se non vanno bene a scuola e mettere riscaldamento a 50 gradi. Se volete aiutarli davvero, cari genitori, dovete punire i vostri figli, fare capire che i genitori non sono lì per ascoltarli, ma per dare punizioni.
Infatti ho letto una sua recente intervista, sono i genitori peggiori della storia, secondo lei, proprio la generazione.
Il genitore comprensivo, no? Il genitore deve creare disagio ai figli, così almeno lo aiuti. Vuoi che tuo figlio cresca? Creagli disagio. Se vuoi far crescere i tuoi figli, devi imparare a dire una sola cosa. Qual è questa cosa?
Bambagia?
Bisogna evitare la bambagia. Si evita la bambagia? Imparando a dire ai figli una sola parola da quando nato. Mi compri quel giocattolo?
No.
Posso uscire?
No.
Mi vuoi bene?
No.
Mai. Solo se il figlio capisce che il genitore è disinteressato, il figlio impara a crescere bene. Un altro consiglio. Vogliamo parlare delle mamme? Impresentabili.
Ma perché
mamme
impresentabili adesso?
Impresentabili le mamme di oggi. Se vostro figlio non è perseguitato da un bullo, voi mamme cosa dovete fare?
Meno male.
Voi mamme cosa dovete fare se vostro figlio non è perseguitato da un bullo?
Ma ce lo dica, professor Crepè.
Dovete diventare voi mamme il bullo per vostro figlio.
Ecco.
Fargli lo sgambetto quando cammina, ruba.
No, dai professore,
rubargli la merenda, prenderlo in giro per il nome che voi stesso gli avete dato. È così che diamo a questi ragazzi gli strumenti per affrontare la vita e per non vivere nella bambagia.
C'è anche il professor Giraudo, è un po' perplesso, professore.
Beh, penso che stiamo ascoltando il presidente del partito che si chiama Schlagen und Brot.
Bravo anche il professor Giraudo, bravo anche lei. Ha dei figli, dei nipoti, anche lei probabilmente li ha educati a crescere nella bambagia.
Molta bambagia.
Pare che sia male questo.
Ecco perché il
papà e la mamma
devono
ricominciare, i genitori, a fare la vita normale con i ruoli prestabiliti. Quindi quali sono questi ruoli prestabiliti che fanno crescere i bambini in modo sano? Cosa deve fare? La mamma, la donna, rammendare fazzoletti, cucinare, lavare,
ma no, dai,
lavare i piatti.
Ma questi sono stereotipi, professore.
Il
dai.
Papà che gioca a carte a soldi e magari li perde anche tutti finché si gioca la casa e perde anche la casa, così si fanno crescere i figli in modo sano. I ruoli di una volta, ruoli chiari in cui i bambini possono riconoscersi. Voi genitori dovete essere l'esempio per i vostri figli. È chiaro che se vi comportate come dei rincoglioniti, poi crescono rincoglioniti anche i figli.
Professore, però è genitore anche lei adesso, non ecco.
Ma io ho sempre rinnegato il mio ruolo. Mi sono sempre comportato nel modo che vi sto descrivendo. Infatti, i miei figli sono cresciuti sani, stanno bene. Se i vostri figli fanno i capricci davanti all'edicola, perché per esempio vogliono che voi gli compriate qualcosa. Dovete fare?
Lo temo tantissimo adesso. Sì.
Dare fuoco all'edicola per fargli vedere adesso. Chi comanda, mettete l'edicola a ferro e fuoco, la bruciate.
Vabbè, professore, dai, adesso le scivola un po' la frizione.
È una bella scena. Ha effetto quelle dell'edicola che brucia, che si ricorderanno per tutta la vita.
Sì, vabbè, anche gli edicolanti se la ricorderanno.
Sono il benissimo. Beh. Anche loro impareranno qualche lezione.
Ho capito. Vabbè, professore.
Ramolliti anche gli edicolanti che mettono in vetrina i giocattolini per i bambini.
Vabbè. Professore.
Mettete un bel tornio, no? La bustona sorpresa, un tornio.
Va
Questi
bene.
Sono i metodi che funzionano, che
professore.
Fanno crescere i figli in modo sano.
La ringraziamo
Abbiamo
molto.
Abbiamo i figli rincoglioniti perché li abbiamo fatti crescere sempre nella bambagia.
Certo,
questo
certo,
è il grande problema dei paesi occidentali.
Grazie,
manda
professor
i tuoi figli a cucire palloni in Pakistan, vediamo se poi da grandi hanno bisogno di andare dallo psicologo o pensano ai bisogni primari.
Va bene, ecco. Professore, grazie
professor. A voi sempre.
Grazie professor Paolo Crepè. Non so, professor Girardo.
Io penso che dovremmo forse invitare tutti i nostri figli a diventare dei pompieri. Se diamo fuoco alle edicole.
Ah, ecco appunto. Caro Alessandro Giraudo, grazie di essere venuto a trovarci quando vuoi. Siamo qui, le materie prime, questo affascinante mondo. Leggete i libri del professore, Oro, Argento e Scintillanti Follie. L'ultimo, poi ne arriveranno altri, ci sono quelli sulle materie prime. Ale, buon rientro a Paris.
Esatto,
a Paris.
Bene. A presto allora, arrivederci.
A lunedì.